Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, anche oggi con voi, quindi pronto per andare avanti nel nostro studio del libro di Nahum nell'Antico Testamento. E abbiamo visto proprio ieri i versetti dal 3 al 7 dal primo capitolo, che vado subito a rileggervi. Il Signore è lento all'ira ed è molto potente, ma non lascia il colpevole impunito. Il Signore cammina nell'uragano e nella tempesta, e le nuvole sono la polvere dei suoi piedi. Egli sgrida il mare e lo prosciuga, dissecca tutti i fiumi. Basan langue il Carmelo e appassisce il fiore del Libano. I monti tremano davanti a lui, si sciolgono i colli, alla sua presenza si solleva la terra e il mondo con tutti i suoi abitanti. Chi può resistere davanti alla sua indignazione? Chi può sopportare l'ardore della sua ira? Il suo furore si spande come fuoco e le rocce si schiantano davanti a lui. Il Signore è buono, è un rifugio nel giorno dell'angoscia e conosce quelli che confidano in Lui. Abbiamo quindi visto sia la sua ira che la sua bontà. Ma continua dicendo al versetto 8, ma con una irrompente inondazione, egli distruggerà completamente chi l'attacca e inseguirà i suoi nemici fino nelle tenebre. Il Signore schiaccerà e distruggerà gli Assiri. Una irrompente inondazione raffigura un fiume che sta traboccando i suoi argini, causando devastazioni mentre avanza. Si crede che questo si riferisca all'armata babilonese che invase e sconfisse Ninive. Uno storico greco del V secolo a.C. annota che l'armata babilonese fu in grado di invadere Ninive, quando a un tratto straripò il fiume Tigre e abbatté le porte delle chiuse della città e le fondamenta del palazzo. E inseguirà i suoi nemici fin nelle tenebre. Suscita questa frase una domanda nella mia mente riguardo al luogo della punizione eterna. Invece del fuoco, sembra che le tenebre siano il destino dei perduti. Qui vengono menzionate le tenebre. E inseguirà i suoi nemici fin nelle tenebre. Persino il Signore Gesù usò questo termine. Ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Là ci sarà pianto e stridor di denti. Matteo 8, versetto 12, e anche puoi vedere in Matteo 22, al versetto 13. Il fuoco letterale potrebbe colpire soltanto il fisico, ma non la parte spirituale. Stiamo parlando di modi di illustrare lo stato di lontananza da Dio. Ma il fuoco fa pensare a una coscienza che a un tratto è stata messa in stato d'allarme, risvegliata dalla cosa spaventosa che fece rigettando Cristo e non facendo le cose che avrebbe dovuto fare. Pensa alle tenebre in cui vive una persona perduta per sempre. Pensa di non essere per niente in grado di vedere dove stai andando. Per me l'oscurità, le tenebre, rappresentano una descrizione molto migliore, più terrificante dell'inferno, di quanto possa descriverlo il fuoco. Per te questo potrebbe significare un nuovo modo di pensare. E vorrei sollecitarti a considerare questo alla luce della parola di Dio. Passiamo ora alla parte che descrive la decisione di Dio di distruggere Ninive e di dare il Vangelo, ossia la buona notizia. Versetti 9 e 10 di Nahum, capitolo 1. Che cosa premeditate voi contro il Signore? Egli farà una distruzione totale. La sventura non si abbatterà due volte, poiché anche se fossero intrecciati come rovi e fradici di bevande, saranno interamente consumati come stoppia secca. Che cosa premeditate contro il Signore? Nahum pone questa domanda direttamente agli invasori assiri. In effetti sta chiedendo, vuoi sfidare Dio così come lo fa Israele? Egli farà una distruzione totale. Ciò significa che la potenza assira verrà distrutta completamente. Avrai una migliore comprensione di questo se ne leggi l'adempimento nella descrizione storica, in Isaia al capitolo 37. La sventura non si abbatterà due volte. In altre parole, a Ninive non verrà data una seconda possibilità. Hanno già avuto la loro ultima possibilità, hanno oltrepassato quel confine, quella linea invisibile, che non so dove sia, ma è lì, in qualche posto, e tu la puoi oltrepassare rigettando Dio. Questo non significa che la grazia di Dio non ti possa raggiungere, ma che non la potrai più raggiungere tu, quando sarai giunto in quel punto particolare. Poiché anche se fossero intrecciati come rovi, probabilmente questa frase descrive l'armata assira che presentava un fronte così unito che assomigliava a dei rovi intrecciati, impossibile sfondarla. E fradici di bevande saranno interamente consumati come stoppia secca. Dio li avrebbe distrutti completamente. L'adempimento di questo è annotato in Isaia 37, nei versetti 36 e 37. Ve li leggo. L'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini, e quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive, dove rimase. Vorrei dire questo, in particolare ai giovani. Prendi la tua decisione per Cristo, mentre sei ancora giovane e hai una mente ancora nitida. Puoi continuare a giocare con l'intellettualismo, oppure puoi giocherellare come fanno molti con droghe, alcol, ma Naum dice che avverrà il giorno in cui andrai errando completamente ubriaco e non potrai prendere una decisione. Un consulente racconta che un uomo che aveva bevuto lo chiamò una notte. Si rifiutò di parlare con lui, gli disse: «Sta parlando il liquore, non stai parlando tu. Quando avrai deciso di farti passare la sbornia, chiamami e sarò lieto di parlare con te, ma non parlerò con il liquore». Posso dirti, Ninive era giunta al punto in cui non poteva più prendere nessuna decisione. Insieme agli altri profeti minori, Naum porta un contributo alla filosofia di Dio sulla forma di governo e sul suo modo di trattare con gli individui, con le nazioni. La cosa che Naum metterà in rilievo è che, sia che lo credi oppure no, sia che tu riesca a capirlo oppure no, Dio è comunque giusto, è buono quando giudica una nazione oppure un individuo. Dio è ancora l'Iddio d'amore, ama i perduti. E come ci dice l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, al capitolo 2, versetto 2, il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gli uomini sono perduti perché sono dei peccatori e sono salvati perché accettano la proposta della salvezza che Dio porge loro. Dio riserverà questo invito a tutti gli individui sulla faccia della terra che vorranno accettarlo. Sono arrivato a credere che forse vedremo un ritorno verso Dio. Non intendo in gran numero, ma credo che ci sarà un ritorno verso Dio come risposta all'invito dato a tutta la gente sulla faccia della terra. Con le nuove tecnologie, ad esempio il satellite, mi sembra che la radiodiffusione sarà un mezzo importante per portare questo invito a chi non è stato ancora raggiunto col Vangelo. Naum sarà molto deciso in ciò che dirà. Dio giudicherà Ninive ed è giusto e onesto nel farlo. Ma Dio è anche amore. In effetti, il suo giudizio è un atto del suo amore. Per noi questo è molto difficile da comprendere, ma è assolutamente vero. Il profeta continua il suo discorso verso gli Assiri al versetto 11 di Naum, capitolo 1. Da te è uscito colui che ha tramato il male contro il Signore, che ha premeditato scelleratezze. Ora Naum dice che contro Giuda era sorto questo nemico. Il nemico è l'Assiria, con la sua capitale Ninive. Penso che tutti i commentatori siano d'accordo sul fatto che l'invasore, che qui viene definito come perfido consigliere, che ha premeditato scelleratezze, sia stato Sennacherib, il re d'Assiria. L'invasione di Sennacherib è stata annotata 3 volte nelle Sacre Scritture, in Seconda Re, capitoli 18 e 19, in Seconda Cronache, al capitolo 32, e anche in Isaia, capitoli 36 e 37. Il versetto che abbiamo letto poco fa, insomma. Quando Dio dice una cosa 3 volte, dovremmo fermarci, dovremmo guardare ed ascoltare. Quando la dice una sola volta, dovrebbe già bastare. Quando la dice 2 volte, a volte dice in verità vi dico. Ed è straordinariamente importante, ma quando ripete qualcosa per ben 3 volte, allora lo puoi mettere per iscritto che è di massima importanza. Ora Naum si riferisce a questo consigliere malvagio che venne contro Gerusalemme. Nelle descrizioni storiche leggiamo che Sennacherib inviò contro Gerusalemme Rabsaché con la grande armata assira. Rabsaché minacciò Ezechia, re di Giuda, ed Ezechia fu spaventato quasi a morte da tutto questo. Penso che quel povero uomo durante quel periodo non poté neppure dormire la notte. Comunque sia, Ezechia andò nel tempio, si rivolse a Dio e poi il profeta Isaia portò il messaggio che diceva che Rabsaché non avrebbe lanciato neppure una freccia nella città di Gerusalemme. Si sarebbe invece ritirato a causa della campagna assira contro l'Egitto, nella quale Sennacherib avrebbe avuto bisogno dei suoi rinforzi. Poi Dio stesso distrusse l'armata degli Assiri. Nella Giudea la Siria era fortemente temuta, visto che in quel periodo aveva deportato il regno settentrionale di Israele e li aveva trattati in modo molto brutale. Così dice il Signore, anche se forti e numerosi, saranno falciati e scompariranno, e se io ti ho afflitta, non ti affliggerò più. Era il versetto 12 di Naum, capitolo 1, un versetto piuttosto notevole, e non vogliamo mancare di cogliere il concetto inteso. L'espressione anche se forti e numerosi, in alcune traduzioni è reso calmi e numerosi, e sembra che questa sia più fedele all'originale, ma per me non ha quasi senso. Cos'è che Dio vuole dire qui? Le persone che commentano la Bibbia non hanno la pretesa di essere ispirati dallo Spirito Santo come lo furono gli scrittori biblici, però spesso i loro commenti sono utili. La loro annotazione su questo versetto è un esempio di come l'archeologia abbia confermato molte cose della scrittura che non avremmo altrimenti conosciute, comprese, rivelando in questo modo l'accuratezza della parola di Dio. Una Bibbia inglese usa la seguente annotazione sul versetto 12. Nell'insieme del contesto, l'espressione calmi e numerosi, sebbene sia una traduzione letterale dall'ebraico, non sembra avere molto senso. A dire il vero, qui l'ebraico rappresenta una traslitterazione di una formula sira in linguaggio legale dimenticata ormai da tempo. Scavi nelle rovine dell'antica Ninive, sepolta dal 612 a.C., hanno portato alla luce migliaia di antiche tavolette assire, parecchie delle quali contenevano questa formula legale assira. Significa unione, responsabilità in solido per portare avanti un impegno. Nahum riporta agli assiri quanto Dio ha detto, usando questo loro modo di dire, dicendo in effetti: se anche la vostra intera nazione si dovesse unire come una sola persona per oppormi resistenza, non di meno io vi vincerò. Siccome le parole sarebbero state facilmente incomprensibili al successivo copista ebreo, che non sapeva di formule assire, il loro mantenimento evidenzia notevolmente la cura prestata dagli scribi nel copiare esattamente ciò che trovarono nei manoscritti, e rende anche testimonianza alla preservazione provvidenziale del testo biblico da parte di Dio. Questo spiega perché molti traduttori hanno scelto il termine forte, forti e numerosi, che si avvicina più di più al senso che voleva dare Nahum quando scrisse. Quindi puoi vedere che Dio usò una formula legale assira per esprimere ciò che voleva dire. Stava parlando della Siria e voleva che capissero ciò che stava dicendo. Se esaminiamo questo versetto alla luce di quanto l'archeologia ha già scoperto oggi, Dio stava dicendo qualcosa che aveva senso per gli assiri, sebbene oggi per noi non abbia una logica, non abbia senso. Quando arrivarono gli studiosi ebrei, neppure loro sapevano cosa significasse, ma lo tradussero letteralmente, perché credevano nell'assoluta ispirazione verbale delle scritture. Rendiamo grazie a Dio per questo. Bisogna stare attenti quando si adottano traduzioni moderne, perché può succedere che per rendere più comprensibile un testo si tralasci qualche parte che nel testo originale poteva avere un significato molto importante. Non è questo il caso, perché l'unica cosa che avremmo perso è capire che Dio aveva usato un termine assiro, ma è comunque bene sapere quando si ha a che fare con parafrasi e quando con traduzioni letterali del testo. Questo passaggio qui in Nahum ci rivela che anche quando tu non riesci a comprendere qualcosa nella scrittura, Dio ti dice: tu prendilo così come te l'ho dato e un giorno scoprirai cosa significa. Questo se ti impegnerai e studierai abbastanza seriamente. Il guaio è che tentiamo di facilitare la parola di Dio cercando di far trovare la pappa bella e pronta, come si dice, a un gruppo di bambini che sono a loro volta troppo pigri per studiare con impegno la parola di Dio. Sebbene io pensi sia giusto cercare di rendere la parola di Dio semplice, credo che ci debba essere rispetto per il testo della scrittura. Non sono un adoratore della Bibbia, non sono affatto un bibliofilo, ma credo che ci debba essere riverenza per il testo della scrittura. Molti hanno passato tanto tempo su questo versetto, perché conteneva un'espressione non chiara, finché un giorno non venne fatta questa scoperta archeologica. L'archeologia ha svolto una grande quantità di lavoro, là, presso l'antica città di Ninive. Gli scavi di Ninive, dall'altra parte del fiume Tigri, vennero fatti per la prima volta nel XIX secolo. Passiamo ora al versetto 13 di Nahum, capitolo 1. «Ora spezzerò il suo giogo di dosso a te e romperò le tue catene». Nel giorno in cui Nahum lo scrisse, questo sembrava impossibile, perché la nazione d'Assiria sembrava destinata a durare ancora per lungo tempo. Ma in quel tempo Dio disse: «Ora spezzerò il suo giogo». Disse anche, come scritto nel versetto 14, «Quanto a te il Signore ha dato quest'ordine, che non ci sia più discendenza con il tuo nome. Io eliminerò dalla casa delle tue divinità le immagini scolpite e le immagini fuse. Io ti preparerò la tomba perché sei diventato spregevole». Ciò che Dio dice a Ninive è duro. Dio disse a Ninive: ti seppellirò, e quando ti seppellisco, come nazione, cesserai l'attività. Noi usiamo l'espressione «hai chiuso», Quando è stata l'ultima volta che hai visto un assiro in giro? Non ce ne sono. Non ce ne sono molti. Oggi non hanno nessuna nazione. Dio disse loro, ti seppellirò. Ed è ciò che fece. Disse anche, mi sbarazzerò delle tue divinità, cioè gli oggetti delle tue idolatrie. Furono i Medi e i Babilonesi che alla fine vennero e distrussero la città di Ninive nel 612 avanti Cristo. L'idolatria assira fu distrutta dai Medi, che erano monoteisti, e quindi non adoravano degli idoli. Nel versetto 15 di Naum capitolo 1 leggiamo, ecco, sui monti, i piedi di un messaggero che porta buone notizie, che annunzia la pace. Celebra le tue feste, o Giuda, adempi i tuoi voti, perché il malvagio non passerà più in mezzo a te. Egli è completamente distrutto. Dio sta dicendo attraverso Naum, non lasciarmi, non allontanarti dal sistema mosaico, continua a osservare le feste. Non allontanarti, perché intendo distruggere il tuo nemico e inviarti il Messia che porterà notizie di immensa gioia. Naum fa questo accenno alla Siria. E troverai che Isaia usa la stessa espressione in Isaia 52, al versetto 7, dove viene amplificata. Quanto sono belli sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie, che annunzia la pace, che è araldo di notizie liete, che annunzia la salvezza, che dice a Sion, il tuo Dio regna. Isaia fece questo riferimento sulla distruzione della Babilonia, mentre scrisse al regno meridionale della Giudea. Naum, scrivendo al regno settentrionale, dice la stessa cosa, ma con riferimento alla Siria. Poi, nota che Paolo cita questo nella sua epistola ai Romani. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheremo colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Così è scritto in Romani 10, nei versetti dal 13 al 15. Naum fu il primo a dirlo, poi venne Isaia. Infatti Paolo cita Isaia e nella sezione dell'Epistola ai Romani, che si riferisce a Israele, ne fa un secondo utilizzo. Paolo argomenta che Dio non ha chiuso con la nazione di Israele e che nel futuro giungeranno loro ancora notizie di immensa gioia. Ma è altresì un messaggio per il mondo intero, applicabile al giorno d'oggi. Paolo, come abbiamo letto, dice, «Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». Ma come potrà udire la gente se nessuno parla, se nessuno porta loro il messaggio? Devono essere inviati i messaggeri e credo che Dio si occuperà della spedizione. Isaia scrisse, «Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie». Isaia 52, versetto 7. E non è a causa dei loro bei piedi, ma perché sono venuti per portare il messaggio del Vangelo. Può darsi che abbiano viaggiato in barca, oppure che siano arrivati in aereo, o probabilmente attraverso la radio, ma sono venuti a portare il messaggio. Nel nostro ministero radiofonico crediamo che il Vangelo dovrebbe avere inizio qui, nella nostra Gerusalemme. Ed è per questo che stiamo tentando di continuare a raggiungere questo paese con la parola di Dio, nel miglior modo a noi possibile. Ma via radio vogliamo arrivare anche alle estremità della terra, e col satellite è possibile. Francamente vorrei che anche i miei piedi fossero belli, e vorrei che fossero calzati con lo zelo dato dal Vangelo della pace. Come dice Paolo in Efesini 6, al versetto 15, «Oggi voglio attraversare tutta la terra con la radio, voglio raggiungere la gente con la buona notizia». È meraviglioso il modo in cui lo Spirito Santo usa la scrittura oggi. Ricevi un buon corso in ermeneutica, ossia il metodo per l'interpretazione della scrittura, quando leggi il libro di Naum. Naum ti spiega come interpretare la parola di Dio. Ci ha già mostrato che dobbiamo prenderlo letteralmente, sia che l'abbiamo compreso oppure no. C'è una spiegazione, e quando non la comprendiamo, la difficoltà non è nella parola di Dio, la difficoltà, il problema si trova in noi. Poi abbiamo anche visto che per lo stesso annuncio Dio aveva un'interpretazione diretta per una nazione in un periodo e per un'altra nazione in un altro periodo e che invece oggi ha un'applicazione, un utilizzo globale. Bene, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Voglio ringraziarvi di cuore per averci seguito ancora una volta, intanto ci sentiamo domani nell'appuntamento del giovedì. Ciao!